Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio, ciao a tutti e a tutte. Palla in tribuna, la puntata del mercoledì, in mezzo alla settimana. Stasera c'è calciomercato su 12 TV Parma, quindi siamo, diciamo, il ponte che collega la radio con la TV, con l'ultima giornata di mercato, che insomma mai così tranquilla è stata in casa Parma. Davvero non c'è nessuna voce che riguarda gli attuali giocatori del Parma, qualcosa riguardo a un giocatore del passato, Osterwold, anche se il suo procuratore poi ha smentito le voci che sono circolate. Ieri si parlava di Napoli, forse anche di Milan, ha detto non c'è nulla, gioca in Turchia. E così noi ci avviciniamo alla partita col Venezia. Stavo consultando stamattina il sito per prendere i biglietti in curva, davvero, adesso non è che si guarda ogni due minuti, però intorno a mezzogiorno c'erano ancora davvero pochi biglietti per la curva nord. Negli altri settori insomma c'è più disponibilità, anche la tribuna centrale est non ha grandissima abbondanza di biglietti residui, quindi insomma per chi fosse intenzionato, dal sito poi del Parma Calcio tutte le coordinate per acquistare i tagliandi per il big match di giornata. C'è il nostro numero, come sempre. Vi chiedo commenti sul mercato del Parma e delle altre al 333-9200-170, ma anche suggerimenti. Noi giochiamo a fare gli allenatori, no? Su chi far giocare contro il Venezia. Quindi da un lato la formazione contro il Venezia, dall'altro come giudicate il mercato. Per rinfrescarci la memoria ci ascoltiamo il servizio del TG Sport di 12 TV Parma, così diamo un'occhiata anche al mercato delle altre, che tuttora è in corso, quindi ci sono delle trattative da definire, vediamo come si sviluppano, e poi stasera tireremo le somme naturalmente con Alberto Rugolotto su 12 TV Parma calcio mercato dalle 21. Adesso però andiamo con il servizio.
Un tempo certe sfide si giocavano in primavera. Se nel weekend la massima serie propone Inter-Juve, la B risponde con Parma-Venezia. Lontano dalla volata finale per scudetto, promozione, ecco le partite più attese, anche se tra i cadetti ci sono altre pretendenti al primo posto. Sono match importantissimi per la classifica, ma che a inizio febbraio non possono risultare decisivi, come una sentenza soprattutto per i crociati. Al Tardini si affrontano due club che non hanno operato sul mercato. Stessa politica, forse per motivi diversi, nessun acquisto, nessun ritocco e altrettante cessioni. La campagna di riparazione invernale chiude in serata in un contesto veramente misero. Pochissime le operazioni in generale in Italia. Mai come quest'anno il mercato in casa Parma è stato un argomento di contorno. Non si può certo dire che il rendimento sotto le attese di inizio 2024 in termini di punti sia legato alle voci o a presunte trattative. Come chiudono le altre big? Il Como è stato il più spendaccione, ha inserito Goldaniga e Strefezza da Cagliari e Lecce rispettivamente, due rinforzi dalla A. Ensamé dallo Young Boys Berna, per l'attaccante camerunense una decina di reti nella massima serie svizzera, quest'anno fino a dicembre giocava in Champions League. Nelle ultime ore potrebbe aggiungersi lo scambio Verre-Baselli con la Samp. La Cremonese sta cedendo Valeri al Frosinone per avere in cambio Caso. Già arrivato Faglietti dalla Ternana, sono partiti Bertolacci e Valzania, e anche Okereke che potrebbe salutare.
Palla in tribuna.
Nei primi messaggi, allora, questo è Roberto. Che noi avessimo dei problemi a livello difensivo lo si sapeva anche nella passata stagione, e in questo la società non è intervenuta sul mercato, ma i conti li faremo a maggio. Ripeto, i campionati, credo che intendesse questo Roberto, si vincono con la miglior difesa, speriamo abbiano ragione loro. Altro messaggio, Stefano 58, non è che i rinnovi di contratto hanno influito negativamente su certi calciatori? A questo lo chiediamo tra poco ai nostri ospiti. Altro messaggio, sabato riempiamo davvero il Tardini, gran tifo della Nord, aiutiamo la squadra in questa partita fondamentale per la promozione. Non è firmato, ma credo fosse Gabriele, vedo dai vecchi messaggi, credo che sia un messaggio condivisibile da parte di molti, se non tutti i tifosi del Parma. Abbiamo il nostro primo ospite, che è un piacere ritrovare, mister Stefano Brianti. Ciao Brio.
Ciao, buon pomeriggio Marco e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Allora, poi dopo ti giro anche qualche domanda che è arrivata, e ti chiedo un pochino, guardando quello che hanno fatto le altre, no? Dicevo nel servizio, Parma e Venezia per motivi diversi, secondo me Venezia, diciamo che non ci fosse tantissima liquidità, qui sembra più una scelta a livello tecnico da parte del club e dell'allenatore. sono due squadre che non hanno fatto mercato, mentre Como e Cremonese un pochino l'hanno fatto, anzi il Como in maniera sostanziale. Che giudizio dai di queste politiche?
Ma guarda, si parla comunque delle prime quattro, se non sbaglio, quindi sì. Allora, le prime due fondamentalmente non hanno toccato niente, non hanno fatto niente, la terza e la quarta più o meno, adesso poi dopo diciamo che le posizioni andavano e venivano rispetto dietro al Parma, però hanno invece fatto mercato per rinforzarsi. Non lo so, secondo me Parma e Venezia, o per un motivo o per l'altro, comunque hanno fatto bene a non fare mercato in modo pesante in questa sessione. Poi dopo è logico magari l'elemento 2 che ti fanno fare il salto di qualità, ma secondo me diventava molto complicato in questo momento.
Allora ci chiede Stefano 58, ti chiedo ovviamente in questo senso non c'è una risposta, una verità assoluta. Lui dice: non è che i rinnovi di contratto hanno influito negativamente su certi calciatori, è possibile secondo te?
Ma guarda, questo qua sì, era una piccola problematica che avevo analizzato dopo la partita di Modena. Cioè, non è che secondo me, per dire, i giocatori mi rinnovano il contratto, la pancia piena e non mi muovo più, però sono molto giovani, alcuni di loro sono veramente molto giovani. E queste voci qua comunque secondo me un attimino destabilizzano sempre, perché sì, appunto potresti cambiare squadra, potresti non avere fiducia della società quando invece magari pensavi che di avercena, e quindi un attimino comunque, beh, come tutte le sessioni di mercato, un attimino qualche scompenso nelle squadre che o sono in vista e potrebbero vendere, o comunque sono, diciamo, malmesse e devono acquistare, c'è sempre un po' di...
Ecco, ma chi rinnova secondo te può avere l'effetto pancia piena? Credo che intendesse questo.
Lo so, ma guarda, secondo me no, più che altro è proprio una questione di destabilizzazione lì per lì, cioè nel senso che un attimino comunque ci dovranno pensare anche questi ragazzi, sì, perché si parla del loro futuro.
Subito di chi non ha rinnovato ancora.
Del loro futuro, sia dal punto di vista individuale che dal punto di vista poi dopo del collettivo, no? E quindi, per dire, investono su di me, non investono su di me, oppure voglio andare via perché voglio fare il salto di qualità ulteriore, oppure, che ne so, qua non gioco e voglio andare. Sì, però non, cioè, secondo me sono talmente ancora, secondo me, di primo pelo questi ragazzi qua, che non fanno, secondo me, dei ragionamenti troppo così precisi in questo senso qua. Cioè, più che altro è proprio una questione di distrazione. Ecco, secondo me distrazione sicuramente. Distrazione perché non riesci a concentrarti bene, come hai detto anche tu, anche quelli che magari guardano quelli che hanno rinnovato e loro no, dicono: ma però perché io no? Che problemi ci sono? Vediamo. Poi sappiamo che comunque i procuratori nel 2024 hanno un'importanza incredibile in tutto questo meccanismo, e quindi se poi dopo sono loro che dettano i tempi, dettano un po' le regole, se vogliamo.
Allora, il primo messaggio, io introduco una delle rubriche che preferisci, come si direbbe in maniera dialettale, è ancora buon'ora, no? Però Rino si scrive: vorrei vedere un centravanti in mezzo all'area. Io ti chiedo se secondo te lo vedremo contro il Venezia, e soprattutto se è una scelta opportuna.
Allora, guarda, questo qua è sempre il solito gioco che facciamo io e te, e diciamo che ci sono dei centravanti per le partite casalinghe e dei centravanti per le partite fuori casa. Secondo me è giunta l'ora, ma se non altro proprio per questo discorso qua di turnover che applica Pecchia, no? Pecchia applica un turnover che è a prioristico, cioè nel senso cercati, gioco bene, stop. E sto fermo 2 o 3 partite. Non c'è il gioco bene, gioco male, stop perché giochi male, sostituzione, quindi turnover. Cioè, sono turnover un po', come dire, cioè, già prefatti, no? Preconfezionati. Sì. E quindi a questo punto però cioè, il buon Čolak o gioca o se no non saprei dire come mai sia ancora qua, ecco, cioè nel senso che ha giocato veramente poco, cioè poi dopo anche lì bisogna sempre vedere le responsabilità, le colpe, come mi alleno, come non mi alleno, se è più in forma un mio compagno di reparto, però insomma Čolak ho visto che non gli sono state date troppe possibilità, ecco, quindi io lo vedrei titolare, ecco, col Venezia. Mi sembra anche proprio il tipo di centravanti che col Venezia può dare fastidio, perché loro come squadra sono abbastanza speculari a noi, no? Cioè nel senso che difesa un po' più ballerina, centrocampo forte e attacco fortissimo. Sì. E quindi è un po' il contraltare, no? E mettere uno come Čolak che magari è un po' più esperto, un po' più sgamato anche in area di rigore, potrebbe essere una mossa giusta. Ecco, io lo schiererei Čolak.
Allora, qui ci scrivono tanti messaggi. C'è Mark che scrive: statistiche alla mano per salire in A servono 20 vittorie e solo 4 sconfitte, per cui il Parma nelle prossime 16 gare deve perdere solo una volta e vincerne almeno 7. Per me potrebbe essere fattibile. Fa dei calcoli complicati, Mark. Poi tra poco facciamo mente locale. Intanto ti chiedo di provare a ragionarci su questo. Leggo qualche altro messaggio perché ne stanno arrivando tantissimi. Per colpa del Parma abbiamo dovuto chiudere la chat dedicata al calciomercato, ci scrive Christian, con qualche risata dopo, effettivamente non c'è granché, ecco, da raccontare. Però insomma ci sono dei discorsi, secondo me, come stava iniziando a fare anche Stefano, interessanti. I campionati si vincono vincendo le partite, per fare questo è sufficiente fare un gol più di quelli subiti, scrive Alberto. Questo è Roberto, volevo fare una considerazione: come mai la Cremonese, che ha la miglior difesa, sta trattando Ferrari del Sassuolo? Strano, scrive Roberto. Do prima una risposta io, poi chiedo un parere a Stefano Brianti, perché secondo me i singoli di difesa della Cremonese non sono straordinari e secondo me anche Ferrari, che credo vada in scadenza poi a fine anno a Sassuolo, potrebbe avere interesse a restare vicino a casa e magari avere un contratto di una squadra che potenzialmente l'anno prossimo potrebbe anche essere o puntare già quest'anno alla Serie A. Ti chiedo il senso, ecco, del fatto che la Cremonese, anche se non è un affare caldissimo adesso sul mercato, almeno dai riscontri di oggi, possa trattare Ferrari.
Ma sai, il discorso di Ferrari è un discorso che secondo me è un tipo di giocatore, con tutto il rispetto, perché anche lui poi, penso scuola Crociati in Oceto, anche lui ha sempre bazzicato nelle nostre zone prima di alzare il volo in Serie A, eccetera. E è un giocatore che secondo me da 4 anni fa, ecco, da acquistabile 4 anni fa. In questo momento non penso che Ferrari sposti gli equilibri dal punto di vista difensivo in una squadra, cioè sì. Anche l'ho visto nell'ultima apparizione con Sassuolo,
titolare, ma ha fatto un po' fatica, sì.
È un po' arrugginito, cioè nel senso che, ma poi ripeto, con tutto il rispetto, però ecco, da quel lato lì c'erano appunto anche altri giocatori, se vogliamo, no? I vari Castagnetti, Mora, eccetera, eccetera, che potevano venire in un determinato momento a Parma, no? E poteva essere anche il momento giusto. Adesso mi sembra un po' fuori tempo, ecco, come tipo di acquisto. Cioè. E poi, insomma, non vedo tutta questa grosso. Allora, il problema del Parma dietro è solo uno, cioè. In una squadra come il Parma, se tu gli togli per infortunio Del Prato e per scelta tecnica Cercati, è un reparto che va in difficoltà, basta, cioè questo qua è il punto. Ma se tu giochi con Del Prato e Cercati, non sei né più né meno delle prime 4 che sono in classifica, insomma, il concetto è quello lì, cioè purtroppo è nata questa sinergia negativa della defezione di Del Prato e della scelta tecnica di Cercati, che ha messo un attimino in difficoltà il reparto difensivo, insomma.
Ferrari, puntualizzo, poi contratto appunto in scadenza a giugno, con il Sassuolo si libererebbe gratis, eventualmente, quindi immaginiamo, però credo che il Sassuolo debba avere Kumbulla per darvi a Ferrari, credo che sia quello poi l'incastro. Sabato parto da Roma, questo è Matteo da Roma, per essere al Tardini per sostenere i nostri ragazzi che hanno bisogno del nostro sostegno. È vero che non siamo brillanti in questo periodo, ma siamo sempre primi in classifica. Sabato mi aspetto Čolak dal primo minuto, sempre forza Pam. Matteo da Roma, che è, insomma, della tua idea, Stefano.
Questo sì, intanto complimenti che parte da Roma per venire dalla partita, e questo è una cosa molto positiva che dà anche da senso di appartenenza e di fedeltà, ecco. Sì, secondo me ci stiamo un po' avviluppando su delle situazioni che di commenti rispetto alla partita di Modena, insomma, un po' troppo drastici e un po' troppo duri e secchi, cioè, okay. Io vedo questi ragazzi qua un attimino sempre un po' col fucile puntato, cioè, nel senso che è vero che non sono perfetti, è vero che è una squadra che commette degli errori, sia il tecnico che i ragazzi in campo, però è una squadra che è in testa dalla prima giornata del campionato ed è ancora lì. Non gli si può imputare niente dal punto di vista dell'impegno e dell'abnegazione, se non il fatto di essere abbastanza inesperti e anche un po', come dire, di brev ragaz, no? Difatti, quando ci sono le partite un po' pepate, sono sempre un po' titubanti, cioè sentono molto la responsabilità di un derby, sentono molto la responsabilità della partita secca, importante, no? Però voglio dire, ricordiamoci l'ultimo Parma che è andato in Serie A, che vabbè, erano altri tempi, erano altri punteggi, non c'erano i tre punti, erano altre squadre, anche numericamente, però siamo arrivati quarti dopo un periodo di, penso, 7 sconfitte, una cosa di
però bastava arrivare quarto ai tempi.
Ecco, 7 risultati negativi consecutivi, cioè, quindi, cioè, è vero che a Modena abbiamo fatto male e ne prendiamo atto, e sicuramente c'è da ragionarci su, però, insomma, vedo un attimino che, cioè, sembriamo ultimi in classifica. Staccati di 10 punti dalla penultima, insomma, clima non dovrebbe essere quello, ecco, secondo me.
Altro messaggio, questo Ampo 60, parafrasando il tormentone dell'anno scorso, il mercato invernale è un falso problema, ci scrive. Speriamo che anche lo scivolone di Modena sia un falso problema di crisi. Con il Venezia bisogna giocare per vincere con il piglio giusto, e poi se arriva un pareggio può essere comunque positivo. Speriamo che nella formazione di partenza non ci sia Miele, perché abbiamo bisogno di equilibri tattici. Ti chiedo un commento in questo senso. Dà più equilibrio Benek o eventualmente parti Pilo?
Sì, allora, a me piace, come tu sai bene, molto parti Pilo, però è anche un giocatore, insomma, un ragazzo che più va avanti il tempo più è un giocatore da spaccata di partita, quindi anche da inserimento dalla panchina, oppure anche da partita e poi dopo magari da sostituzione quando non ne ha più. Benek, se fosse il vero Benek, secondo me è quello che dal punto di vista tattico dà più certezze, perché comunque ha imparato a difendere, ha imparato a ripiegare e comunque aveva anche imparato a sviluppare il gioco non solo centralmente ma anche sulla fascia. Quindi Mihail invece è totalmente indisciplinato tatticamente.
Ancora?
Sì, anche a Modena. Anche a Modena, insomma, cioè, si vede che anche nel ripiego difensivo, come hai fatto vedere anche giustamente tu nella trasmissione a Bar Sport, cioè, quando
camminava di fianco a Battista,
passeggia ecco. Voglio dire, nel senso, cioè, ci può stare che quel giocatore che è più votato alla fase offensiva, e ovviamente non si richiede a Mihaila di fare i contrasti a ridosso della nostra area di rigore. Però, voglio dire, anche l'atto, anche di fare solo una corsa, no, davanti al giocatore che sta partendo, può dare fastidio anche all'avversario, questa cosa qua, no? Magari so che non intervengo, so che difficilmente prendo il pallone, però se ci corro di fianco, magari quello lì si sente un attimino più pressato, piuttosto che, insomma, lasciarlo agire indisturbato. Quindi sicuramente è bene che parti Pilo, per me partirebbero sicuramente prima di Mihaila, poi Mihaila ha i colpi, quello sicuro, ha questa velocità, questa ogni tanto appunto gli si accende la luce, fa anche il numero, però insomma nel computo dei 90 minuti e passa, insomma fa un po' fatica, ecco, cioè diciamo che di possibilità e opportunità Mihaila ne sono state date tantissime, va benissimo, sta contribuendo anche lui in modo abbastanza importante, però insomma diciamo che alla luce dei famosi turnover, se ci fosse un attimino di respiro adesso per Mihaila, magari per un altro giocatore, secondo me andrebbe bene. Ecco.
Allora ti chiedo, prima di chiudere telegraficamente, la formazione tua contro il Venezia? Vediamo, così sentiamo se sono d'accordo.
Ok, no, vabbè, cioè, ci sono i vari punti interrogativi di Del Prato e company.
Allora, ti metto queste condizioni, te le metto io, così al limite poi veniamo sorpresi dalla convocazione.
Comunque io guarda, la dico lo stesso, anche alla luce del calciomercato e anche alla luce delle scelte che sono state fatte dalla società, almeno sino adesso, poi dopo negli ultimi 10 minuti vengono venduti, però questo non lo so. Allora, Cici Zola, Koulibaly a destra, Osorio e Cercati in mezzo e Zagaridis sulla fascia sinistra.
Il ritorno
perché aveva fatto bene, adesso al di là di qualche magari uscita dal punto di vista dell'irruenza, aveva fatto bene e poi dopo è stato accantonato. E poi a centrocampo, alla luce dei vari Som e Hernani che non stanno attraversando dei periodi di forma eccelsi, vedrai un Estevez Cyprien,
okay,
e fascia destra Mann. Dietro le punte Bernabé, fascia sinistra Benedizziak e attaccante Colak.
Questa è. Prima di salutarti, allora qui c'è un messaggio per te. Brianti su Mihaila, pienamente ragione. Questo è Luigi. Colak non siamo capaci di farlo rendere perché non crossiamo in area, scrive sempre Luigi. Ti saluto con questo. Voi dovete sapere che oltre a inviarmi la formazione, Stefano Brianti mi sottolinea quando va a segno Gabriele Artistico e ultimamente mi scrive spesso, quindi perché insomma l'ex ragazzo della Primavera del Parma sta facendo bene con la Virtus Francavilla, tanto che, allora vado a citare un articolo che è sulla pagina di Parma Live, addirittura su di lui ci sarebbero Atalanta e Juventus. Io so che questo è un po' un tuo cruccio, perché tu ritieni che sia un giocatore che poteva fare classe 2002, poteva far bene anche a Parma.
Allora sì, lui sì, però io è Andrea Dorante.
Hai ragione.
Okay. Sì, tutti e due, comunque sono giocatori che Andrea Dorante adesso è lo Juve Stabia che stanno andando in Serie B. Guarda, ti dico, anche questo qua è un punto interrogativo, un ragazzo che ho avuto insieme a Della Pina e gli ex ragazzi della scuola calcio di Pulcini. È un ragazzo che è cresciuto tanto, sia fisicamente che mentalmente, ha fatto molto bene a Trieste, poi dopo è stato addocchiato dalla Juve Stabia che vuole fare il salto di qualità e adesso ha fatto doppietta anche l'ultima partita.
Entrambi quindi stanno facendo piuttosto bene questi due ragazzi.
Sì, molto. Io sono un po' il pallino per questi ragazzi qua, più o meno dei prodotti del vivaio, ecco, del territorio. Poi dopo, vabbè, insomma, si sa che adesso è tutto un po' così globalizzato e quindi va bene anche i giovani che vengono da altre nazioni, da altri luoghi, insomma.
È così. Stefano, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te, forza Parma, mi raccomando, il Tardini, come dice Angelo Manfredini, una bella bolgia domenica, che ce n'è bisogno.
Eh sì, anche perché quando il Parma va a Venezia, insomma, lo fanno soffrire, anche dal punto di vista del tifo. Grazie a Stefano Brianti per essere stato con noi.
Grazie a tutti, ciao Marco, grazie. Ciao.
Allora, il nostro amico Luca ci ricorda l'arbitraggio, il signor Marchetti di Ostia Lido, e c'è un altro messaggio di un altro ascoltatore che credo sia Gabriele. Signor Matteo Marchetti di Ostia, classe 89, quindi un arbitro abbastanza giovane. Daniele, da Medesano, vedremo alla luce dei fatti chi avrà avuto ragione nel non fare mercato tra Parma e Venezia e chi invece lo ha fatto come Como e Cremonese. Una cosa è certa, sabato è fondamentale ritrovare agonismo e brillantezza per fare giocare una vera punta centrale. In tanti stanno scrivendo questo. Per me sabato Pecchia metterà sempre Bonni, Mane e Miaila, non cambierà modulo. Questo invece è Mark. Questo invece è un ascoltatore. Si dà troppa importanza alla difesa come reparto. I gol con il Modena li abbiamo presi con il concorso fondamentale del centrocampo saltato per ragioni tattiche. Voglio dire che non è questione di questo o quello. Questo invece è un messaggio, vediamo un po', forse Giuliano, ecco, devo cercare una firma vecchia. Comunque, Benetton anche in area, Miaila no, Scriverino, e poi ci aggiunge Ferrari, ultimamente l'ho visto un po' bollito. Sì, devo dire che nelle ultime partite in Serie A ha fatto fatica, però devo anche dire che su me parliamo di due sport diversi, dalla A e la B, soprattutto a livello di rapporto tra attaccanti e difensori centrali. Avete modo di scriverci sulla partita del Venezia, giudizi sul mercato del Parma, ma soprattutto in questo caso degli altri, 333-920-0170, anche sullo stadio, perché ieri sera Parma Europa ha parlato il sindaco Michele Guerra. Andiamo a sentirlo.
Stato dell'arte è quello che oggi vede una data che è il 19 febbraio in cui il Parma Calcio dovrebbe concludere quella che è il deposito delle osservazioni che la conferenza dei servizi ha sollevato, e da quanto ne so dovrebbe essere una data rispettata. Avevano chiesto una proroga legata al fatto che avevano raccolto già molto materiale di quello richiesto, ma ancora ne mancava. Del resto c'erano state anche in mezzo le vacanze natalizie, e questi sono documenti che hanno una loro importanza.
Quanta siamo di materiale raccolto?
Ma io credo che l'85% fosse già al momento della prima scadenza pronto, ne mancava forse un 15%, il 19 febbraio è stata la proroga per quello. Quindi attendiamo quella data per permettere poi alla conferenza dei servizi di svolgere il suo lavoro e di portare avanti quello che è l'iter per il nuovo Tardini, che io credo sia un progetto veramente adesso estremamente migliorato, molto importante per la città e per l'infrastruttura, anche grazie al contributo che è arrivato dai diversi enti, soprintendenza inclusa. E questo sarà il percorso che nei prossimi mesi vedremo e ci accompagnerà, perché è una bella occasione per la nostra città per vedere quella che oggi è un'infrastruttura obiettivamente fatiscente, finalmente efficientata, sostenibile, inclusiva e adatta ad un campionato che ci aspettiamo possa presto tornare ai massimi livelli.
Vedremo quali saranno i tempi della conferenza dei servizi, dei pronunciamenti, dell'iter autorizzativo. E vedremo se il Tardini potrà essere, insomma, abbattuto e ricostruito già dalla prossima stagione. Non è chiaramente ipotizzabile ora fare delle previsioni. Si hanno notizie, sindaco, sull'eventuale stadio temporaneo?
Ma questo è un tema di cui ancora si sta parlando, ma non abbiamo oggi ancora informazioni definitive al riguardo.
Palla in tribuna.
Questo è lo stato dell'arte. Noi ci fermiamo, torniamo tra pochissimo con Luca Ampollini.
Farmacia Donetti a Collecchio in Piazza Avanzini propone prodotti da antiche ricette con la competenza e la professionalità di oggi. Creme corpo, bagni schiuma, acque profumate, depurativi, digerpasto, melissa e propoli, sciroppi per adulti e bambini. Inoltre autoanalisi del sangue e analisi del capello su appuntamento, misurazione gratuita della pressione.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi. Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
messaggio di nuovo buon pomeriggio di Mark, e la nuova data e la conferenza dei servizi e il comitato antitardini e mi sa che finiranno prima la diga di Vetto che lo stadio. vedremo insomma come si sviluppano le cose, però mi è piaciuto insomma l'elenco, è stato simpatico Mark. Secondo me c'è già Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Marco, eccoci qua, buon pomeriggio.
Allora Luca, volevo partire, non ci siamo ancora sentiti dopo la partita col Modena, mi farebbe piacere sì sentire, tanto domani sera Luca torna con Calcio e Calcio, quindi avrete modo in forma molto più estesa di sentire i suoi commenti, però ti chiedo un commento su Modena, cos'è successo secondo te?
Insomma, cosa è successo è difficile da dirsi, mi auguro, diciamo così, che possa essere un episodio. È stata una partita completamente sbagliata dall'inizio alla fine, con scelte di Pecchia anche discutibili, con un Bianco che è stato bravo in una situazione di emergenza a livello dei risultati, a imbrigliare il Parma. Insomma, di fatto lui ha tolto la profondità al Parma, facendo una sintesi molto rapida.
Sì.
E togliendo la profondità al Parma ha disinnescato sostanzialmente i suoi uomini più importanti, e quindi questo ha inciso. Poi sicuramente il ruolo di Bernabé, secondo me, è un ruolo a centrocampo che toglie molta fantasia, imprevedibilità, velocità d'azione al reparto avanzato. L'assenza di un centravanti in una partita molto chiusa, dove chiaramente la zampata all'interno dell'area di rigore è fondamentale per rompere gli equilibri, e comunque un atteggiamento sbagliato hanno inciso sul risultato finale.
Senti Luca, ti chiedo, c'è l'ultimo giorno di mercato, stiamo a guardare cosa fanno le altre, secondo te c'è qualcuno che si è rinforzato, cioè che ha cambiato un pochino gli equilibri, potrebbe cambiarli con gli innesti, gli scambi, quello che ha fatto?
Beh, il Como sicuramente con l'arrivo di Goldaniga Strafezza ha dato sostanza sia all'attacco che alla difesa. Credo che sia la squadra che si è rinforzata di più. La Cremonese sta trattando caso, vabbè, è arrivata Falletti che è un gran giocatore per la B, sta trattando caso, francamente non so cosa c'entri caso con la Cremonese se gioca col 3-5-2, però non so, poi non seguo troppo le situazioni di Cremona e non so con un eventuale arrivo di caso se Stroppa desidererà cambiare il suo modo di stare in campo, però di fatto non mi sembra un giocatore ideale per la Cremonese in questo momento, anche se è un ottimo elemento. Per il resto non mi sembra ci siano stati grandi stravolgimenti, quindi il Como sicuramente è la squadra che si è rinforzata di più.
E ci saluta il nostro amico Luca, come sempre, che appena sente sulle nostre frequenze Luca Ampollini ci tiene.
Grazie,
a portare
un
saluto, quindi guardando un po' al mercato degli altri, guardando invece al Venezia, secondo te chi sta meglio? Cioè c'è più un punto interrogativo su come sta il Parma, perché ci ha talmente sorpreso la portata della sconfitta rispetto a quanto sta il Venezia, o più o meno arrivano un po' uguali a questo momento? A parte la classifica, che non è poco, eh.
Sì, no, la classifica non è un dettaglio. Il Venezia l'ultima partita non ha fatto molto. Io ho visto gran parte della partita, non tutta perché non si vedeva un accidente gli ultimi pezzi, c'era una nebbia incredibile. Il Venezia prima della vittoria domenica scorsa arrivava da un momento molto difficile, ha subito mi sembra 14 o 15 gol in 3 partite, insomma una situazione molto complessa. Così non si può dire del Parma, però è legittima e pertinente la tua domanda, dal momento che il Parma ha giocato talmente male settimana scorsa che quindi è lecito chiedersi in che situazione arrivino le due squadre. Secondo me è abbastanza equivalente. Per il Parma è molto importante perché deve certificare la partita col Venezia, che a Modena è stato solamente un episodio, non c'è alcun calo fisico, non ci sono state altre situazioni, non c'è un calo, non c'è una presunta crisi, anche se tutti prima o poi dobbiamo aspettarci, io credo, una piccola, auguriamoci, piccola crisi del Parma, perché non penso che il Parma possa giocare 38 partite sempre a standard molto elevati. Tutte le squadre di Serie B lo hanno avuto, chi prima, chi dopo, quindi anche noi avremo un momento sicuramente dove dovremo un po' pagare dazio, e sarà in quel momento dove ci vorrà grande unità, non bisognerà essere troppo disfattisti, anche se giustamente critici. io me lo aspetto questo momento, sì. Mi auguro che non sia questo, ecco.
Senti Luca, secondo te ciao, ho anticipato parte della domanda. Io mi ricordo la partita di Venezia, nel primo tempo il Parma giocò piuttosto bene e sprecò, altrimenti sarebbe stato in vantaggio, c'era anche un rigore, lo ricordiamo, su Di Chiara,
sì.
Esatto, Parma colpì un palo, secondo me giocò davvero un buon primo tempo, il Venezia si creò due occasioni ma di fatto il pallino tenne in mano il Parma, poi ci fu un blackout nel secondo tempo, però giocò con Benek a sinistra, Bonny centravanti, Mana a destra e Som dietro la prima punta. Secondo te Pecchia potrebbe riproporre questo schieramento perché fu efficace o farà anche altre valutazioni? Allora ti chiedo, ti aspetti invece un Colak dal primo minuto, dando Charpentier per non al 100%?
Beh, Charpentier domenica non c'era perché non aveva smaltito di fatto una botta subita a Genova, quindi credo che questa settimana comunque
potrebbe tornare.
Non lo so, francamente Som in quella posizione non lo amo molto, ma perché? Perché lui è classico centrocampista dritto per dritto, il box to box, il giocatore, sì, alla Rabiot, tanto per intenderci, c'è uno che ama portare palla, sgruppare centrocampo attacco con le sue cavalcate. E a tre quarti tante volte serve un uomo che sia in grado di mettere l'uomo davanti alla porta con velocità, imprevedibilità, con tocchi di prima, serve il Bernabé di turno. Quindi io in quella posizione vedo molto meglio Bernabé, a meno che non ci siano ampi spazi, allora quando sono ampi spazi anche Son si può infilare ed entrare, e a Venezia ce n'erano.
Anche perché lui lo manda spesso però a pressare, a dar fastidio, anche quella cosa lì.
Sì, sì, questo è corretto. Bisogna capire quanto il Venezia difenderà, quanto il Venezia verrà a giocare a viso aperto. È ovvio che nel caso in cui non ci siano troppi spazi, come dire, l'ausilio di Bernabé dietro la punta secondo me è quasi indispensabile. Perché Somme è un giocatore apprezzabile, ma che ha caratteristiche, ripeto, da giocatore box to box, direbbero gli inglesi. E quindi... È un giocatore che io vedo in posizione un po' più arretrata, poi è ovvio, la mia è una valutazione molto personale e non so fino a che punto attendibile, però per me è un giocatore così. Poi è chiaro che ci vogliono tante volte, Marco, anche centrocampisti che a fianco di Estevez siano in grado di palleggiare meglio di quanto non sappia fare Som, e allora succede come a Genova, che sei obbligato a spostare Som davanti e mettere dietro Bernabé, perché in quella situazione,
se no non tieni un pallone,
no, esatto, e in quella situazione ti serve un giocatore così, e Som davanti comunque aveva fatto benino perché la Sampdoria è stata molto propositiva in quella gara,
molto allegra la Sampdoria,
ed è stato un karakiri, infatti ha preso 3 gol. Il tutto è anche subordinato allo schieramento degli avversari.
Senti, Colak o Bonny, dando per Charpentier per convalescente, diciamo così?
Ma ti dico Colak perché per me Bonny è il giocatore in proiezione più forte che il Parma, però lo vedo molto giù in questo periodo, e quindi ti dico Colak, che secondo me ha molta voglia di rivincita, molta voglia di farsi vedere, ha voglia di rivalsa, a patto che chiaramente si giochi una partita molto votata all'offensiva, perché sappiamo quanto Colak sia bravo in area, ma quanto sia poco efficace quando gli si chiede magari di uscire, di legare con la squadra. Queste sono cose che lui non ama nella maniera più assoluta. Lui è un Inzaghi moderno, non è sicuramente un giocatore che ama partecipare al gioco offensivo anche fuori dai 16 metri.
Filippo scrive: la difesa per Ampollini contro il Venezia, tema caldo, chi gioca secondo te o chi faresti giocare? Poi adesso
io farei giocare dei Prati Circati, perché Circati, anche se è il giocatore che ha giocato più partite da centrale di gran lunga rispetto a tutti gli altri, anche se è stato fuori un paio di partite, domani sera lo mostreremo, è sicuramente il giocatore insieme a Del Prato, secondo me, più forte che hai. A me Del Prato piace molto da centrale, so che molti tifosi non sono d'accordo, ma a me
piace molto. È tantissimo,
è
che non ci gioca, Luca.
No, sì, lui ha giocato 8 partite da centrale.
Sono più di 2 mesi che non gioca centrale.
Sì, a dispetto del 14 di Circati, sì. Però io lo vedo bene lì per motivi di leadership, motivi di costruzione, perché lui è sicuramente il difensore più veloce che il Parma ha.
Ma ci sarà secondo te contro il Venezia?
Questa una bella domanda. Picchia è sempre molto molto impenetrabile da questo punto di vista. Probabilmente no, per i motivi che hai detto tu, perché sono già due mesi che non ci gioca ed evidentemente negli ultimi tempi vede meglio Del Prato a destra con l'ausilio di qualcun altro in mezzo. Quindi cosa farei io? Giocherei con Del Prato e Circati. Cosa farà Picchia? Non lo so, però Circati sicuramente rientrerà e il suo compagno di reparto a questo punto potrebbe essere o Balog o Osorio, dal momento che difficilmente Valenti giocherà dall'inizio, considerando che è fuori da non so quanto tempo, anche se è stato recuperato.
Allora, un messaggio per Luca: ho sentito il signor Ampolini sostenere che questo Parma farebbe meglio in Serie A che in B con questa difesa e con questa tattica. Siamo proprio sicuri, scrive Franco.
Questo è un cavallo di battaglia. Questo è un cavallo di battaglia che dura da tempo. E
poi io lo so che tu godi, poi, perché se trovi un cavallo di battaglia, sai fare il parafulmine e poi rilanciare, no?
Beh, insomma, a me piace mettere dei temi che facciano discutere, perché altrimenti è inutile che cerchi di fare opinione. Insomma, fare opinione significa anche far discutere con le proprie idee, ma io lo faccio perché mi piace, ma soprattutto perché sono cose che penso, non solo per fare eventualmente solo per discutere. No, io penso così perché in Serie A, non da parte di tutti i giocatori, ma soprattutto per quelli che hanno più talento, più qualità, più tecnica, con difese di Serie A che sicuramente sono difese importanti, ma dove in Serie A si tende normalmente più a giocare rispetto a un campionato agonisticamente molto acceso come la Serie B, giocatori di grande qualità farebbero meglio, ma avremo la riprova presto, perché comunque la stragrande maggioranza di questi giocatori l'anno prossimo in B non ci sarà più. Mi auguro, perché il Parma sarà salito in Serie A, ma se il Parma non dovesse salire in Serie A sarà molto difficile che molti di questi, che è una, così, una soluzione in questo momento difficile da prevedere, perché siamo in una situazione che...
Però Franco scrive: con questa difesa e con questa tattica siamo proprio... Secondo me abbina bene le cose, cioè il Parma potrà permettersi di questa tattica in Serie A?
No, ma è molto rispettabile quello che dice il radioascoltatore, ci mancherebbe. Picchia in Serie A non ha mai allenato, ma...
Durato poco a Verona, sì.
Sì, poco, certo. È ovvio che non è che questo Parma in Serie A, esattamente com'è, potrebbe fare un campionato straordinario. Io ho detto per i giocatori più rappresentativi. Poi è normale che in Serie A tu la squadra la devi ovviamente rinforzare, non è che puoi giocare con questi 11 in Serie A e pensare di arrivare a metà classifica, io questo non l'ho mai detto. Però se tu mi chiedi proprio terra a terra, uno come Mann in Serie A gioca meglio che in Serie B? Secondo me sì, ma lo dico proprio con grande convinzione, poi si può essere d'accordo o meno, insomma.
Allora Luca, qua ho altri messaggi, io intanto ti ringrazio, poi ti rivediamo domani sera su Calcio e Calcio, abbiamo toccato un po' di temi, tanti.
Guarda, scusami, esempio proprio stupido, guardate Gudmundsson, no? Che l'anno scorso sarebbe, che per me è un grandissimo giocatore, già lo faceva vedere l'anno scorso. Gudmundsson l'anno scorso ha giocato un po' come sta facendo Mann quest'anno, in Serie A, e sta facendo un grandissimo campionato. Poi è pur vero che ci sono giocatori in Serie B che fanno bene, in Serie A fanno fatica. Attenzione, non è un'equazione. Certo.
Dipende che piazza, tutto. Hai ragione. Condivido da questo punto. Luca, grazie.
Marco, grazie a te. Un grande abbraccio a tutti.
Ciao. Allora, guardate, qui ho tanti messaggi, li provo a leggere velocissimamente. Mercato, chi l'ha visto? Speriamo abbiano ragione loro. Io avevo preso il centravanti e il centralone in funzione della Serie A, scrive Rino, che poi mi manda la formazione. Allora, Rino, qui il correttore non ti dà una mano, ma io provo a vedere se ci azzecco. Cicisola, Del Prato, Balog, Circati, Koulibaly, Esteves, Som, Cyprien, Bernabé, Colak e Mann. C'è un po' di rivoluzione, secondo me, qua, perché manca un esterno d'attacco. Perché non credo che Bernabé improvvisamente vada a fare l'esterno, si giochi col 4-3-3. Però tutto può essere, assolutamente. Questa è la formazione che ci manda Rino. Questo è Orlando, credo. Non riesco a capire la politica del Parma che riguarda Zagaritis, un giocatore che aveva fatto bene nelle prime 6 partite del campionato, dove il Parma ha collezionato 4 vittorie e 2 pareggi, e adesso preferiscono lasciarlo andare a fine contratto. Non sarà un fenomeno, ma neanche un cattivo giocatore, scrive Orlando. Bonaz, il Parma con i rinnovi ha fatto i migliori acquisti. Forza Parma. Antonio L, invece, questo ascoltatore: ok, Colak, a patto che si abbia la pazienza di tenerlo in campo almeno un'ora. E su questo, visto che non abbiamo un ospite al momento, sono d'accordo, perché Secondo me a volte quando entri come a Modena, che sei sotto, la partita è segnata e giochi con gente che allo stesso tempo come te non è titolarissima ultimamente, non è una grande riabilitazione. L'occasione l'hai avuta, per carità, però insomma, effettivamente fossi Ciolak che desidererei di giocare due partite consecutive per più di un'ora. Poi dopo, se proprio non è in grano, non è in grano. Ecco, così. Io la vedo un pochino così. Ci fermiamo, tra poco sentiamo Alberto Rugolotto e così guardiamo verso calciomercato stasera su TV Parma.
Palla in tribuna.
Farmacia Donetti a Collecchio in Piazza Avanzini propone prodotti da antiche ricette con la competenza e la professionalità di oggi. Creme corpo, bagni schiuma, acque profumate, depurativi, digerpasto, melissa e propoli, sciroppi per adulti e bambini. Inoltre autoanalisi del sangue e analisi del capello su appuntamento, misurazione gratuita della pressione.
Renault. Con Renault Austral torniamo a parlare del motore. E-Tech Full Hybrid, 200 cavalli, consumi da 4,6 litri per 100 km. Viaggia in modalità elettrica fino a 130 km orari e fino all'80% del tempo in città. Renault Austral E-Tech Full Hybrid. Scopri come averlo con gli incentivi statali. Dato consumi ciclomisto omologati, le prestazioni in modalità elettrica dipendono dallo stato di carica della batteria e dallo stile di guida.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma, in strada San Donato 2A, a Fidenza, in via Corradini 1.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Io vedrei bene Bonny all'ala sinistra con Charpentier o Ciolak centravanti. È un'idea, quella che ci propone questo ascoltatore. Non ci ha giocato molto spesso, però può essere nelle sue corde, diciamo così, di Bonny, anche per trovare una soluzione alternativa. Chissà, insomma, magari una soluzione più vicina alle due punte, diverso da Bene, che poi bisogna vedere anche se torna, Bonny, soprattutto all'altezza dell'area. Questo è un altro ascoltatore, Davidone. Tanti mettono Cipriani nella formazione, Pecchia non lo farà mai partire dall'inizio. La considerazione di Davidone relativamente alla formazione. Invece Rino torna alla formazione che aveva mandato, che vi rileggo, così, dato che stiamo giocando a fare la formazione senza prenderci troppo sul serio. Cicisola, Del Prato, Balog, Cercati, Koulibaly. Questa è una difesa plausibile. Steves e Somme, Cipriani in mezzo al campo, quindi insomma con Somme poi che avrà qualche compito sta più avanti, poi Bernabé, Ciolak, Mann dice ci può andare Bernabé, Del Prato a crossare e hai uno a centrocampo in più. Ecco, c'è un uomo a centrocampo in più, però insomma Bernabé da quella parte lì non ce l'ha messo tante volte, poi dipende anche magari nel secondo tempo per come si è sviluppata la partita. Non che sia una cosa che non va bene, però guardo un po' al passato e non credo che Pecchia vada a stravolgere la formazione e la posizione di alcuni giocatori, soprattutto con un peso specifico come quello di Bernabé proprio contro il Venezia. Altro messaggio, questo chi è questo Kristaps Mosans dato come acquisto del Parma? Chi è? È un giovane Kristaps, tra l'altro ce n'è un altro storicamente che era Zommers, il portiere della Serie D, della Serie C, almeno fino a un certo punto. Allora abbiamo con noi Alberto Rugolotto. Ciao Alberto.
Ciao Marco, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
Verso la puntata di calciomercato di questa sera, il mercoledì casca proprio alla perfezione perché fanno in tempo a chiudere le porte del mercato e apriamo quelle degli studi di 12 TV Parma.
Sì Marco, seguiremo le ultime trattative, le ultime ore, mercato che chiude domani alle 20, però insomma non è un mercato da grandi colpi anche in Serie B per il Parma e più in generale per la Cadetteria. Comunque noi stasera ci concentreremo soprattutto e ancora una volta sul mercato delle altre, perché soprattutto la Cremonese potrebbe chiudere l'acquisto di Caso, ci sono anche altri movimenti soprattutto nel parco attaccanti. Valuteremo con i nostri ospiti quali delle squadre si saranno poi rimportate di più, almeno non definitivamente, ripeto, chiude domani, ma definitivamente quasi, visto anche le ultime partite con tanti innesti. Dunque, diciamo un po' il punto della situazione, Marco. Chiaramente anche in casa Parma avevamo affrontato il tema dei rinnovi nelle scorse puntate, questa è l'ultima delle quattro, poi è arrivato quello di Osorio. Cercheremo anche di tracciare un quadro definitivo per chi manca, Mann, Benedizac, lo stesso Miaila, ha parlato anche insomma uno degli agenti Becali di Mann. Cercheremo di capire qual è la situazione.
Ci sottolineano, come ha detto Ampolini prima, occhio al Como. Effettivamente a prima vista una squadra sulla quale concentrarsi è questa, che è andata a prendere a Strefezza, che due anni fa nel Lecce fece un campionato davvero notevole, anche l'anno dopo in Serie A, quest'anno insomma si è visto meno, quindi qualcosa le altre l'hanno fatta. Un po', dicevamo prima, la sfida tra chi ha operato, non tantissimo esageratamente, rivoluzioni non ne abbiamo viste, e chi come Parma e Venezia invece è stato, non dico a guardare, però ha preferito tenere chi aveva, per motivi diversi. Poi
sì è vero, Marco. Allora ce lo aspettavamo, perché insomma lo aveva detto il responsabile dell'area tecnica Vaiens che sarebbe stato sostanzialmente così. Abbiamo visto che non è stata pretattica di mercato o parole, come dire, di facciata, che spesso succede, fa anche parte del gioco così, dei ruoli nel calcio, soprattutto nel mercato. Il Parma è stato a guardare anche le eventuali, come dire, occasioni non si sono presentate, quantomeno fino ad adesso, ma non credo che succederà tanto ad andare poi nelle prossime ore. Sì, è vero, Parma e Venezia più ferme. Noi non a caso ci concentreremo anche nel nostro sondaggio che a breve lanceremo, insomma, per tutto il pomeriggio e poi fino alla trasmissione, sondaggio sui nostri canali social network. Metteremo qualche colpo delle altre squadre, a partire dall'ultimo che hai citato, e chiederemo qual è stato quello che ha il peso specifico maggiore, insomma, quello che, il colpo che potrà fare la differenza da qui alla fine della stagione. Ecco, chiaramente il mercato è ancora aperto, può succedere qualcosa anche stasera stessa, lo seguiremo, ma è questo che chiederemo ai nostri ascoltatori e ai nostri telespettatori.
Un brevissimo cenno al menù della serata, già ci hai anticipato un sacco di cose.
Sì, Marco, guarda, come sempre dalle 21 fino a circa le 22 e circa in diretta con noi ci saranno i giornalisti Francesco Monaco, attento osservatore del Parma, ma anche e soprattutto delle altre squadre, conosce praticamente ogni giocatore di questa categoria e anche di quelle minori, e avremo con noi anche Vincenzo Bellini, giornalista di Pianeta Serie B, molto sul pezzo sul mercato, ci ha portato in dote anche nelle precedenti puntate qualche novità delle ultime ore, e faremo il punto della situazione. Con me ci sarà come sempre Maddalena Ferroni, SMS, WhatsApp, domande. È ovvio che faremo una battuta anche sulla partita che è stata col Modena e soprattutto sul big match col Venezia. C'è già la carica dei tifosi che poco alla volta sta aumentando, e faremo il punto anche su questo.
Alberto, grazie, buona serata alle 21, 12 TV Parma, calcio mercato. Ciao,
Marco, ciao. Buon proseguimento, ciao.
Allora, gli ultimi messaggi, vado velocissimi. Alto sinistro, ci vuole uno che abbia spirito di sacrificio come Benek. Solo così puoi lasciare a man più libertà e meno compiti tattici. Bonny, l'alto a sinistra, potrebbe anche farlo forse, ma non con Man alto a destra. E oggi Man non si può togliere da questa squadra. Quindi io direi che Antonio L è stato molto, su me, molto preciso nel leggere la situazione. Guarda, condivido assolutamente il discorso che hai fatto a livello tattico. Mi sembra una riflessione abbastanza profonda. E chiude Fabio: mi scusate, sapete dirmi il rinnovo di Osorio? Se per ottica futura vorrei vederlo in Serie A contro i vari Chiesa, Lautaro e tutti i migliori attaccanti, scrive Fabio. E questa la considerazione su Osorio. E forse Parma ha voluto garantirsi un anno in più di avere un centrale che quest'anno ha fatto meglio rispetto agli scorsi anni. Io sono convinto che comunque in caso di altra categoria la difesa vada rivoluzionata. Ecco, questo almeno dal mio punto di vista. Sono arrivato in fondo e chiudo qui Palla in Tribuna. Ci siamo anche domani per l'ultimo giorno di mercato. In stasera intanto c'è calcio mercato su TV Parma. Grazie Simonetti in regia, grazie a tutti voi che ci avete scritto e seguito. Ciao ciao.